Capitolo 14. Come Candido e Cacambo furono ricevuti da gesuiti del Paraguay. Candido aveva condotto da Cadice un servitore di quelli che trovansi in abbondanza sulle coste di Spagna e sulle colonie. Era questi un quarto di spagnuolo nato da un meticcio del Tucumán. Era stato chierico di coro, sagrestano, marinaio, frate, fattore, soldato e lacchè. Si chiamava Cacambo e amava molto il padrone, perché il padrone era un bell'uomo. Sellò egli immediatamente i due cavalli d'Andalusia e «Andiamo», disse al padrone, «seguitiamo il consiglio della vecchia». Partiamo e galoppiamo, senza voltarci indietro. «Oh, mia cara Cunegonda», diceva Candido piangendo, «ho io ad abbandonarvi adesso che il signor governatore è per stringere i nostri sponsali? Oh, Cunegonda, condotta di sì lontano, che sarà di voi?» «Farà quel che potrà», diceva Cacambo, «le donne san ben levarsi d'intrigo, iddio le provvede». «Scappiamo!» «Dove mi meni tu? Dove si va? Che farem noi senza Cunegonda?» «Per San Jacopo di Compostella», diceva Cacambo, «tu andavi a far la guerra a gesuiti. Andiamo a farla per loro. Io son pratico delle strade e vi condurrò nel lor regno. Ed essi avranno un gusto grandissimo di avere un capitano che faccia l'esercizio alla bulgara. E voi farete una fortuna prodigiosa. Quando non si trova il suo conto in un mondo, si va in un altro, ed è un gran piacere vedere e far cose nuove.» «Tu sei dunque stato altre volte nel Paraguay?» disse Candido. «E come?» rispose Cacambo. «Sono stato sguattero nel collegio dell'Assunzione, e conosco il governo de los Padres quanto le strade di Cadice. Che cosa meravigliosa che è quel governo! Il regno ha di già 300 leghe di diametro, diviso in 30 province. I padri vi hanno tutto, e i popoli nulla. Questo è il capolavoro della ragione e della giustizia. Io non vedo per me niente di sì divino quanto i padri che fan qui la guerra al re di Spagna e di Portogallo, e sono in Europa i lor confessori. Qui ammazzano gli spagnuoli, e a Madrid li mandano in paradiso. È un incanto. Tiriamo avanti. Voi diventerete il più felice di tutti gli uomini. Che piacere avranno los padres quando sapranno che vien da loro un capitano che fa l'esercizio alla bulgara.» Arrivati che furono alla prima barriera, Cacambo disse alla sentinella che un capitano voleva parlare a monsignor comandante. Si andò a darne avviso alla gran guardia. Un ufficiale paraguaiano corse a piedi del comandante a dargliene parte. Candido e Cacambo furono immediatamente disarmati e furono loro presi i due cavalli d'Andalusia. I due forestieri vengono introdotto in mezzo a due file di soldati, in fondo alle quali era il comandante con la berrettina a tre punte in capo, la toga tirata su, la spada al fianco e lo spuntone in mano. Fece egli un segno, e immediatamente i due forastieri furono circondati da 24 soldati. Gli disse un sergente che conveniva aspettare, che il comandante non poteva parlargli, perché il reverendo padre provinciale non permette ad alcun spagnuolo di aprir la bocca fuorché in sua presenza, o di restare in paese più di 3 ore. «Ma il signor capitano», disse Cacambo, «che muor di fame con me, non è spagnuolo, è tedesco. Non potrebbe egli, intanto che si aspetta sua reverenza, far colazione?» Il sergente andò subito a render conto di questo discorso al comandante. «Ringraziato sia Dio», disse questo signore, «giacché è tedesco, posso parlargli. Conducetelo nella mia pergola.» Candido viene allora introdotto in un gabinetto di verdura, adorno d'un bel colonnato di marmo verde venato d'oro, e di belle graticolate con entrovi dei pappagalli, dei colibrì, degli uccelli mosche, dei pintades, e tutti gli uccelli più rari. Era di già all'ordine in piatti d'oro una colazione squisita, mentre i paraguaini mangiavano del mais in scodelle di legno alla campagna aperta e al bollor del sole. Il reverendo padre comandante entrò sotto il pergolato. Era egli un bel giovanotto, pienotto di viso, di carnagion bianca e colorita, con le ciglia rilevate, l'occhio vivo, le orecchie rosse, le labbra vermiglie e l'aria fiera, ma di una fierezza non da spagnolo e non da gesuita. Furono a Candido e Cacambo rendute le armi lor prese, come ancora i due cavalli d'Andalusia. Cacambo gli mise a mangiar dell'avena vicino al pergolato, avendo sempre l'occhio addosso a loro per paura di qualche sorpresa. Candido baciò il lembo della veste al comandante e quindi si misero a tavola. «Voi siete dunque tedesco?» gli disse in quella lingua medesima il gesuita. «Reverendo padre, sì», disse Candido. E l'uno e l'altro, in ciò dire, si guardavano con estremo stupore e con un'emozione che trattener non potevano. «E di che paese di Germania siete voi?» disse il gesuita. «Della sudicia provincia di Vestfalia», disse Candido. «Io son nato nel castello di Thunder ten Tronckh». «Oh cielo! È egli possibile!» esclamò il comandante. «Che miracolo!» esclamò Candido. «Sareste voi!» disse il comandante. Non può essere!» disse Candido. Si lasciano entrambi cadere attraverso, s'abbracciano e versano un fiume di lacrime. «Come? Sareste voi, padre reverendo, il fratello della bella Cunegonda? Voi che foste ucciso da bulgari? Voi il figlio del signor barone? Voi gesuita nel Paraguay? Bisogna confessare che questo mondo è una strana cosa. Oh Pangloss, Pangloss! Qual piacere sarebbe ora il nostro se non foste stato impiccato!» Il comandante fece ritirare gli schiavi negri e i paraguaini che servivano a tavola, recando da bere in gotti di cristallo di rocca. Ringraziò Dio e Sant'Ignazio mille volte, si stringeva Candido fra le braccia e il lor viso era bagnato di lacrime. «Voi restereste più stupefatto, più commosso e più fuor di voi», disse Candido, «se lo vi dicessi che Cunegonda, vostra sorella, che avete creduta sventrata e piena di sanità, dove mai? Nelle vostre vicinanze, in casa del governatore di Buenos Aires, ed io venivo per farvi la guerra». Ogni parola che proferivano in questa lunga conversazione accumulava prodigio sopra prodigio. Tutta l'anima volava sulla lingua, era attenta sulle orecchie, brillava loro sugli occhi. Siccome erano tedeschi, stettero molto tempo a tavola, aspettando il molto reverendo provinciale. E il comandante così parlò al suo caro Candido. Capitolo 15. Come Candido uccise il fratello della sua cara Cunegonda. Mi ricorderò finch'io viva di quel giorno orribile in cui vidi uccidere mio padre e mia madre e offender mia sorella. Ritirati che furonsi i bulgari, questa sorella adorabile non si trovò più. Si mise in una carretta mia madre, mio padre ed io, con altri tre ragazzi scannati, per condurci a seppellire in una cappella di gesuiti due leghe distante dal castello dei miei maggiori. Un gesuita ci sparse sopra dell'acqua benedetta, che era terribilmente salata. Me ne entrarono alcune gocce negli occhi e quel padre s'accorse che la mia pupilla faceva un piccol moto. Mi pose la mano sul cuore e lo sentì palpitare. Fui dunque soccorso e in capo a 3 settimane ero tornato sano. Il reverendo padre di Dio superior della casa concepì per me un'affezione la più tenera. mi diè l'abito di novizio e qualche tempo dopo fui mandato a Roma. Aveva il padre generale bisogno di reclute di gesuiti tedeschi, perché i sovrani del Paraguay ricevono men che possono gesuiti spagnoli. Hanno più gusto a forestieri, di cui si credono più assoluti padroni. Fui prescelto a proposito dal padre generale di venire a lavorare in questa vigna, onde partimmo un polacco, un tirolese ed io. Fui al mio arrivo onorato del suddiaconato e dell'impiego di tenente. Io sono al presente colonnello e sacerdote. Le truppe del re di Spagna saranno ricevute con vigore, ve ne assicuro io, e saranno scomunicate e battute. La provvidenza vi ha qui mandato per secondarci. Ma è egli vero che la mia cara Cunegonda sia qui vicino, dal governatore di Buenos Aires? Candido l'assicurò con giuramento che era verissimo, e le lor lacrime ricominciarono. Il barone non sapea saziarsi d'abbracciar Candido, chiamandolo suo fratello e salvatore. «Ah, forse», diss'egli, «potremo entrare assieme trionfanti nella città e ripigliar Cunegonda». «Questo è tutto quel che più bramo», diceva Candido, «perché contavo di sposarla e lo spero». «Come insolente!» riprese allora il barone. «Avreste voi la sfacciataggine di sposar mia sorella, che vanta 72 quarti di nobiltà? Mi parete ben sfrontato ad aver l'ardire di parlarmi di un disegno sì temerario». Candido restò di sasso a questa escita. «E tutti i quarti del mondo», replicò, «non ci han che fare nulla, padre mio reverendo. Io ho levato vostra sorella di mano a un ebreo e a un inquisitore. Ella mi deve delle obbligazioni e vuole sposarmi. Maestro Pangloss mi ha sempre detto che gli uomini sono tutti uguali e sicuramente la sposerò». «Lo vedremo, pezzo di birbante», disse il gesuita baron di Thunder ten Tronckh, e in questo dire gli diè una gran piattonata sul viso. Candido pose immediatamente mano alla spada e l'immerse fino all'elsa nel corpo del baron gesuita. Ma nel ritirarla tutta fumante si mise a piangere. «Ahimè», dicendo, «che io ho ucciso il mio vecchio padrone, il mio amico, il cognato. Io sono il miglior uomo del mondo e intanto ho ammazzato già 3 persone, e fra queste 2 sacerdoti». Cacambo, che faceva la sentinella alla porta del gabinetto, accorse e «non ci resta», gli disse il padrone, «che a vender cara la nostra vita. Entreranno senza dubbio nel gabinetto. Bisogna morir con l'armi alla mano». Cacambo, che si era trovato in altri imbrogli, non si smarrì punto. Prese egli la toga da gesuita che portava il barone, la mise addosso a Candido, gli diede il berrettino del morto e lo fece montare a cavallo. Tutto questo fu fatto in un batter d'occhio. «Galoppiamo, padrone, sarete da tutti preso per un gesuita che va a dar degli ordini, e si saran passate le frontiere prima che vi possa andar dietro». Nel dir queste parole volava via gridando in spagnuolo «Largo, largo al reverendo padre colonnello!» Capitolo 16. Quel che avvenne a 2 viaggiatori con le 2 femmine, 2 scimmie e gli uomini selvaggi chiamati orecchioni. Candido e il suo servo si trovarono al di là degli steccati, che nel campo non si sapeva ancora la morte del gesuita tedesco. Il vigilante Cacambo aveva pensato a empir la valigia di pane, di cioccolata, di prosciutti e di alcune misure di vino. Si internarono color cavalli andalusi in una contrada incognita, dove non vi era vestigio di strada alcuna. Finalmente si presentò loro una bella prateria, tramezzata di ruscelli. Ivi i nostri viaggiatori fan pascere i lor cavalli. Cacambo propone al suo padrone di mangiare e gliene dà l'esempio. «Come vuoi tu», dice Candido, «che io mangi del prosciutto quando ho ammazzato il figlio del signor barone e che mi vedo condannato a non riveder più la bella Cunegonda in tutto il tempo di vita mia. A che mi servirà il prolungare dei miei giorni se io devo condurli lungi da lei nel rimorso e nella disperazione? Che dirà il giornale di Trevoux? Così parlando non lasciava però di mangiare. Il sole tramontava quando i due smarriti sentirono alcune piccole strida che parean di femmine. Essi non sapevano se quelle strida erano di dolore o di gioia. Si alzarono precipitosamente con quella inquietudine e con quello spavento che tutto inspira in un paese incognito. Quei clamori si partivano da due giovani che leggermente correvano lungo la sponda della prateria mentre due scimmie le mordevano alle spalle. Candido ne fu mosso a pietà. Aveva egli imparato a tirare da bulgari e avrebbe colpito una nocciuola in mezzo a un cespuglio senza toccar le foglie. Prende egli il suo fucile spagnuolo a due canne, tira e ammazza le due scimmie. Dio sia lodato, mio caro Cacambo, che io ho liberato da un gran periglio quelle due povere creature. Se ho commesso un peccato ammazzando un inquisitore e un gesuita, io vi ho ben rimediato, salvando la vita a due giovani. Saranno forse due damigelle di condizione, e questa avventura ci può procurare gran vantaggi nel paese. Volea più dire, ma restò con la parola in bocca quando vide quelle due giovani abbracciare teneramente le due scimmie, cadere piangendo sui loro corpi ed empir l'aria di dolorose grida. «Io non m'aspettava un cuor tanto buono», disse finalmente a Cacambo, il quale gli replicò: «Voi avete fatto un bel servizio, padron mio. Avete ammazzato i due amanti di quelle damigelle». «I loro amanti? È possibile? Tu mi burli, Cacambo, come posso crederlo?» «Mio caro padrone», interrompe Cacambo, «voi vi fate sempre maraviglia di tutto. Perché a egli a parervi strano che in qualche paese vi siano delle scimmie che ottengono simpatia dalle dame? Esse sono un quarto d'uomo come io sono un quarto di spagnuolo». «Ah», ripiglia Candido, «mi sovviene d'aver inteso dal mio maestro Pangloss che altre volte sono accaduti simili accidenti e che avean prodotto degli egipani, de fauni, de satiri, stati veduti dai più gran personaggi dell'antichità. Ma io la credeva una favola». «Ora dovete esserne convinto», disse Cacambo. «Quel che io temo, peraltro, è che quelle dame non ci pongano in qualche imbroglio». Queste solide riflessioni determinarono Candido ad abbandonare la prateria e ad internarsi in un bosco, ove cenò con Cacambo. E dopo d'aver ambedue maledetto l'inquisitor di Portogallo, il governatore di Buenos Aires e il barone, si addormentarono sull'erba. Al risvegliarsi sentirono che non si poteva muovere e la ragione era che nella notte gli orecchioni, abitanti del paese, ai quali essi erano stati accusati dalle due dame, li avevano ammanettati con corde di scorza d'albero. Si videro noi attorniati da una cinquantina d'orecchioni armati di frecce, di clave e di asce di sasso. Gli uni facean bollire una gran caldaia, gli altri preparavano degli spiedi, gridando tutti: «È un gesuita, è un gesuita! Noi saremo vendicati e faremo un buon pasto! Mangiamo un gesuita, mangiamo un gesuita!» «Io ve l'aveva detto, mio caro padrone», grida afflitto Cacambo, «che quelle due giovani ci avrebbero fatto un cattivo tiro». Candido, scorgendo la caldaia e gli spiedi, grida: «Noi certamente saremo arrostiti e lessati. Ah, che direbbe il maestro Pangloss se gli vedesse come la pura natura è fatta? Tutto va bene, lo sia pure, ma io provo che cosa crudele l'aver perduta la bella Cunegonda e l'essere infilato su uno spiedo dagli orecchioni». Cacambo non si smarrì mai. «Non disperate di nulla», diss'egli all'afflitto Candido. «Io intendo un poco il gergo di questi popoli». «Non lasciate», dice Candido, «di far loro vedere quale orribile inumanità è quella di cuocer gli uomini e che non è da cristiani. Signori, dice Cacambo, voi credete dunque di mangiare oggi un gesuita? Benissimo fatto. Niente v'è di più giusto che il trattar così i propri nemici. Infatti il diritto naturale ci insegna ad uccidere il nostro prossimo, e questo si costuma ancora in tutta la terra. Se noi non usiamo del diritto di mangiare gli uomini, è perché abbiamo d'altra parte di che scialare. Ma voi non avete il medesim rinfranco di noi. Certamente è meglio mangiare i suoi nemici che abbandonare ai corvi e alle cornacchie i frutti di una sua vittoria. Ma signori, voi non vorreste mangiare il vostro amico? Voi credete d'infilare e arrostire un gesuita, ed egli è un vostro difensore, un nemico dei vostri nemici. Per me, io son nato nel vostro paese, e questo signore che vedete è mio padrone, che ben lungi d'essere un gesuita. Ne ha poc'anzi ammazzato uno e ne porta le spoglie. Ecco l'oggetto del vostro errore. Per verificare quel ch'io vi dico, prendete la sua toga, portatela al primo steccato del regno de los padres e informatevi se il mio padrone non ha ammazzato un ufficiale gesuita. Poco tempo vi abbisognerà e potrete sempre mangiarci quando troviate ch'io abbia mentito. Ma io vi ho detto la verità. Voi conoscete troppo i principi del jus publico, i costumi e le leggi per non farci grazia. Gli orecchioni trovarono questo discorso molto ragionevole e deputarono due cittadini de più ragguardevoli per andar con diligenza a informarsi della verità. I due deputati eseguirono la loro commissione da gente di spirito e ritornarono ben tosto ad apportar buone nuove. Gli orecchioni liberarono allora i due prigionieri, fecero loro ogni sorta di civiltà, offrirono loro delle ragazze, diedero loro rinfreschi e li ricondussero ai confini dei loro stati, gridando con allegrezza: «Non è gesuita! Non è gesuita!» Candido non si lasciava di ammirare la sua liberazione. «Che popolo!» diceva egli. «Che uomini! Che costumi! Se io non avessi avuta la fortuna di dare una stoccata attraverso il corpo del fratello di Cunegonda, io era mangiato senza remissione. Ma finalmente la pura natura è buona, poiché questa gente, in luogo di mangiarmi, mi ha fatto mille gentilezze, allorché han saputo che io non era gesuita». Capitolo 17. Arrivo di Candido e del suo servo al paese dell'Eldorado e ciò che essi vi videro. Quando furono alle frontiere degli orecchioni, «Vedete voi», disse Cacambo a Candido, «che quell'emisfero non è miglior dell'altro. Credete a me, ritorniamocene in Europa per la più corta». «Come ritornarci?» disse Candido, «e dove andare? Se vado nel mio paese, i bulgari e gli abari ci scannano. Se ritorno in Portogallo, son bruciato. Se restiamo in questo paese, corriamo rischio ogni momento di esser messi sullo spiedo. E poi, come risolversi ad abbandonare la parte del mondo ove abita la bella Cunegonda?» «Volgiamoci verso la Cayenna», dice Cacambo. «Noi vi troveremo dei francesi, i quali vanno per tutto il mondo, ed essi potranno aiutarci. Dio avrà forse pietà di noi». Non era così facile di andare alla Cayenna. Essi sapevano pressappoco qual cammino bisognava prendere, ma fiumi, precipizi, assassini, selvaggi, eran per tutto terribili ostacoli. I loro cavalli morirono di fatica, le loro provvigioni furono consumate e si nutrirono un mese intero di frutti selvatici. Finalmente si trovarono presso un fiumicello ornato di alberi di cocco, che sostennero la loro vita e le loro speranze. Cacambo, che sempre dava al par della vecchia de buoni consigli, disse a Candido: «Noi non ne possiamo più. Abbiamo camminato assai. Vedo un barchetto vuoto. Empiamolo di cocco e gettiamoci dentro a discrezione della corrente. Un fiume conduce sempre in qualche parte abitata. Se non troveremo delle cose aggradevoli, troveremo almeno delle cose nuove. Andiamo, disse Candido, raccomandiamoci alla provvidenza. Essi vogarono per qualche lega fra ripe or fiorite, ora sterili, or piane ed ora scoscese. Il fiume si faceva sempre più largo. Finalmente si perdeva sotto una volta di spaventevoli scogliere che si ergevano fino al cielo. I due viaggiatori ebbero l'ardire d'abbandonarsi al flutto sotto quella volta. Il fiume, chiuso in quello stretto, portava con una rapidità e un fracasso terribile. In termine di 24 ore rividero la luce, ma il loro barchetto si fracassò negli scogli, onde bisognò strascinarsi di rupe in rupe per una lega intera. Finalmente discuoprirono un orizzonte immenso, contornato da montagne inaccessibili. Il paese era coltivato, sì per piacere come per bisogno, e dappertutto il prodotto era gradevole. Le strade erano coperte, o piuttosto adornate, di vetture d'una forma e d'una materia brillante, portando addentro degli uomini e delle donne d'una bellezza singolare, condotte rapidamente da grossi montoni rossi, che sorpassavano in corporatura i più bei cavalli d'Andalusia, di Tituano e di Mequinez. «Ecco, a buon conto», disse Candido, «un paese che val più della Vestfalia». Mise i piedi a terra con Cacambo al primo villaggio che gli si presentò. Alcuni ragazzi, coperti d'un broccato d'oro tutto stracciato, giocavano alle piastrelle all'entrata del borgo. I nostri due uomini dell'altro mondo si occupavano ad osservarli. Le loro piastrelle erano tonde, assai larghe, gialle, rosse, verdi, e gettavano uno splendore singolare. Venne voglia ai viaggiatori di raccoglierne alcune, e videro che erano d'oro, di smeraldi, di rubini, la minor delle quali sarebbe stato il più grande ornamento del trono del Mogol. «Senza dubbio», disse Candido, «questi ragazzi sono i figli del re del paese che giocano alle piastrelle». Apparve in quel momento il maestro del villaggio per ricondurli a scuola. «Ecco», dice Candido, «il precettore della famiglia reale». Quei baroncelli abbandonarono tosto il gioco, lasciando in terra le loro piastrelle e tutto ciò che aveva servito al loro divertimento. Candido le raccolse, corse dal precettore e gliele presentò umilmente, facendogli intendere, a forza di cenni, che le loro altezze reali si erano dimenticate del loro oro e delle loro gemme. Il maestro del villaggio, sorridendo, le gettò per terra, guardò un momento la figura di Candido con stupore e continuò il suo cammino. I viaggiatori non lasciarono di raccogliere l'oro, i rubini e gli smeraldi. «Dove siamo noi?» grida Candido. «Bisogna che i figli del re di questo paese siano ben educati, perché si insegna loro a sprezzar l'oro e le gemme». Cacambo n'era meravigliato al par di Candido. S'avvicinarono infine alla prima casa del villaggio, la quale era fabbricata come un palazzo europeo. Una folla di popolo s'affrettava verso la porta e più ancora al di dentro. Si faceva sentire una musica graziosissima e un odor delizioso di cucina. Cacambo s'appressò alla porta e sentì che si parlava peruviano. Era questo il suo linguaggio materno, poiché ognuno sa che Cacambo era nato a Tucumán, in un villaggio ove non si conosceva che questa lingua. «Io vi servirò d'interprete», disse a Candido. «Entriamo, qui v'è un'osteria». Immediatamente due giovani e due ragazze dell'osteria, vestite di drappi d'oro e guarnite i capelli di nastri, li invitano a porsi a tavola. Furono serviti di 4 minestre guarnite ciascuna di 2 pappagalli, d'un lesso che pesava 200 libbre, di 2 scimmie arrostite, d'un gusto eccellente, di 300 colibrì in un piatto e di 600 uccelli mosca in un altro, di ragù squisiti e di paste deliziose, il tutto in certi piatti d'una specie come di cristallo di rocca. E i giovani e le ragazze versavan loro più liquori, estratti da canne da zucchero. I convitati erano per la maggior parte mercanti e vetturini, tutti d'una somma civiltà. Questi fecero alcune domande a Cacambo col più circospetto riguardo e risposero alle sue con una maniera più che propria a soddisfarlo. Terminato il pasto, Cacambo e Candido crederono di ben pagare la loro parte col gettare sulla tavola dell'oste due de quei grossi pezzi d'oro che avean raccolti. L'oste e lo stessa diedero in uno scoppio di risa e si tennero per lungo tempo le coste. Finalmente rimessosi, «Signori», disse l'oste, «vediamo bene che siete forestieri. Noi non siamo soliti a vederne. Scusateci perciò se ci siamo messi a ridere quando ci avete offerto i ciottoli delle nostre strade. Voi senza dubbio non avete moneta del paese, ma non è necessario d'averne per desinar qui. Tutte le osterie erette per il comodo del commercio son pagate dal governo. Avrete avuto un cattivo trattamento, perché questo è un povero villaggio, ma altrove sarete ricevuti come meritate d'esserlo». Cacambo spiegò a Candido tutto il discorso dell'oste, e Candido l'ascoltò con la stessa ammirazione e con lo stesso stupore che ne aveva risentito il suo amico Cacambo. «Che paese dunque è questo?» diceva l'uno all'altro, «incognito a tutto il resto della terra, e dove la natura è sì diversa dalla nostra. Questo, probabilmente, è il paese dove tutto va bene, giacché bisogna assolutamente che uno ve ne sia di questa specie. Dica quel che vuole il maestro Pangloss, io mi sono spesso avveduto che tutto andava molto male in Vestfalia».